Tempi supplementari. Tempi supplementari.
Tutto pronto, i semafori sono già accesi e si spengono con lo scatto dalla pola di Max Verstappen, che riesce a stare davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, superato anche da Perez. Ha perso una posizione il ferrarista.
The referee blows Paris Saint-Germain are champions.
Der FC Bayern ist so früh deutscher Meister. The message that you'll never read, I
think maybe you and me. Ibra di testa, Tonali, gol!
I suoni dei campionati esteri di calcio che stanno o hanno già emesso i verdetti e quelli della Formula 1 che ha ritrovato il grande pubblico e soprattutto un grande equilibrio in pista.
Buonasera da Massimo Micoli e Patrick Locatelli, iniziamo dai motori e dalla Formula 1 che anche lo scorso weekend ha ritrovato e rispolverato il vecchio ma sempre affascinante circuito di Imola, tornato dopo oltre 16 anni a dare spettacolo con un incredibile sold out. Per parlare di questo grande ritorno alle corse in Emilia-Romagna e del campionato siamo in compagnia del presidente del circuito di Imola e membro della FIA, Giancarlo Minardi.
Buonasera Giancarlo Minardi, buonasera Giancarlo.
Buonasera, un abbraccio a tutti voi.
Giancarlo Minardi è stato eletto presidente della commissione monoposto FIA, il presidente di Formula Imola, la società che gestisce l'autodromo di Imola, è entrato a far parte delle figure istituzionali della Federazione Internazionale. Sono arrivati anche i complimenti del presidente Ben Sulayem per la nomina del manager faentino. Che dire Giancarlo, un grande riconoscimento.
Ma io sono rimasto sorpreso, comunque devo ringraziare il presidente Ben Sulayem, il mio presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani e Stefano Domenicali, che credo abbiano fiducia in quello che posso proporre io, che indirettamente avevo già fatto negli anni scorsi tramite i nostri rappresentanti in questa commissione. È un compito impegnativo, anche perché ho un po' di problemi con la lingua, soprattutto l'inglese, ma comunque credo di poter portare tutta la mia esperienza, certamente tutto l'amore che ho per questo sport.
Giancarlo, sei pienamente coinvolto nella Formula 1 di oggi?
Sono coinvolto perché siamo riusciti ad avere un contratto pluriennale con Imola, quest'anno è stato il primo anno in pubblico, oltre 130.000 persone presenti, un esperimento importante per lo staff che dirigo in questo momento, perché dal 2006 questo non si era mai verificato in Imola, quindi al di là della pista che è al 100% una pista fantastica, mantenuta al passo coi tempi, c'è tutto un Interland che va migliorato, va supportato, e questo weekend oltretutto appesantito dalla pioggia ci ha messo a dura prova, però il pubblico è fantastico, un pubblico eccezionale che è rimasto in mezzo al fango, all'acqua per tutto il weekend, che ha fatto vedere che è amante dello sport, perché cosa che mi ha sorpreso, mi ha fatto vedere i brividi, è quando sabato sera alle 18, nonostante l'acqua, nonostante il brutto tempo, finita la sprint race, normalmente negli altri circuiti il pubblico abbandona gli spalti, in questo caso c'era un pubblico eccezionale a vedere la gara di Formula 2, quindi questo vuol dire che è un pubblico preparato, un pubblico sportivo, un pubblico che vuol vedere e stare vicino a questo tipo di format di campionato, quindi la cosa mi lascia molto contento e rabbrividito, come ho detto prima.
Insomma, c'è stato un cambio deciso nella Formula 1 con i nuovi organizzatori da pochi anni a questa parte, c'è stato un vero e proprio boom, un grande ritorno in pista e anche come ascolti televisivi. Partiamo proprio da qui, è cambiato parecchio Giancarlo, in meglio mi sembra.
Ma i risultati danno ragione sia alla FIA per i regolamenti che ha portato da quest'anno fino al 2025, regolamenti che hanno livellato moltissimo le forze in campo, che vedono 10 team che hanno preso soluzioni più o meno differenti una dall'altra, ma che ottengono risultati prestigiosi. C'è una lotta interessante in questo momento tra Red Bull e Ferrari. Si sono spartiti i primi quattro Gran Premi, due Verstappen e due Leclerc. Sarà per altri 19 Gran Premi una lotta molto competitiva. Speriamo che arrivi una Mercedes in grande difficoltà, perché sarebbe ancora più bello vedere una lotta tre. Indubbiamente i regolamenti di quest'anno, le gomme anche, chapeau a Pirelli, che sono state fatte di 18, stanno rendendo molto spettacolare questa formula.
Hai parlato della grande affluenza del pubblico, hai parlato già del circuito di cui sei presidente, si va un po' verso la modernizzazione anche delle altre piste. Ad esempio, in questi giorni è arrivato un altro riconoscimento importante per la pista di Imola, che sembrava un gigante dormiente, ormai abbandonato. Invece c'è stato un grande boom proprio per la riorganizzazione. Come detto, avete ottenuto la certificazione della Federazione Internazionale per il terzo livello ambientale, il più alto ottenibile. Quindi, tra le iniziative, oltre all'organizzazione, lo smaltimento della plastica, il rumore, le colonnine elettriche, si va anche sugli altri circuiti verso questo aspetto.
Ma guarda, questo noi ci siamo. Io sono stato insediato il 1° gennaio del 2021, era una delle prerogative che la FIA ha posto negli anni a venire per avere la disponibilità di accedere ad avere un gran premio di Formula 1. Ci siamo messi subito al lavoro in gennaio dello scorso anno, ottenendo la prima stella per il Gran Premio di Imola 2021. Poi il lavoro è continuato, devo dire che qui c'è stato il supporto del Comune di Imola con la responsabile del circuito, l'assessore al circuito Elena Penazzi, e l'assessore Spada dedicata all'ambiente, per cui è stato un lavoro anche questo di equipe, che ha dato in tempi brevissimi, grazie anche alla collaborazione dell'Automobile Club e di tutti quelli che sono stati coinvolti, siamo raggiunti, siamo i quarti o i quinti ad avere questo riconoscimento da parte della FIA.
Abbiamo parlato dell'aspetto piste, quindi anche un aspetto più ecologico per il futuro non solo del mondiale di Formula 1. Minardi però, ricordiamoci, ha lanciato nella massima categoria piloti Giancarlo Fisichella, Trulli, Mark Webber e l'attuale pilota dell'Alpine, il due volte campione del mondo con la Renault, Fernando Alonso. I nomi, Giancarlo, per te quest'anno più importanti, insomma quelli che avranno forse avranno più personalità per imporsi, oltre insomma già campione del mondo Verstappen nell'ultimo weekend. Che Leclerc ha sbagliato qualcosa, cosa manca a questi nuovi nomi che comunque stanno emergendo con alta qualità?
Ma io credo che, salvo delle eccezioni come Fernando Alonso e pochi altri, anche lo stesso Hamilton, l'età media è molto bassa, quindi sono giovani che ovviamente possono anche sbagliare, soprattutto quando si cerca di ottenere il massimo e magari andare oltre per cercare di sopperire delle mancanze tecniche. Io credo che i nomi sono sempre quelli: Norris, che ieri ha fatto una bellissima gara, Sainz, che ritengo, al di là del momento non proprio fortunato, sia in grado di fare molto bene. Poi abbiamo due fenomeni come Verstappen e Leclerc, che sono ancora molto giovani, nonostante che abbiano già parecchi gran premi sulle spalle. Dopo non vorrei dimenticare Russell e Ocon, e Gasly, che se anche in questo weekend non hanno eccesso come in altre occasioni, certamente sono piloti da tenere sotto la lente di ingrandimento. Ecco.
Qual è l'obiettivo, Giancarlo Minardi, personale, dopo aver fatto fare il grande salto all'autodromo di Imola, che è tornato in piena efficienza?
Ma guarda, è quello di continuare, sperando di poterlo fare, a rimodernare tutto quello che rende questo tracciato il più bello, se non uno dei più belli del mondo. È chiaro che, come ho detto prima, c'è un po' di restyling da fare, perché gli anni passano per tutti, però credo che quello che è stato visto con le immagini televisive sia ancora affascinante come circuito è ovviamente un circuito del passato, un circuito che ha una storia alle spalle, non è come i circuiti moderni costruiti nel deserto o in ampi spazi in maniera tale da avere tutta una serie di facilitazioni, tipo le vie di fuga, tipo le strade laterali. Questo è come correre una volta. L'abbiamo visto nella Spring Race, l'abbiamo visto in qualifiche, soprattutto alcune bandiere rosse, però questo fa parte del gioco, fa parte delle variazioni che può avere una gara, e credo che questo sia anche quello che è la dimostrazione, è la presenza del pubblico, che il pubblico vuole. Quindi ci vuole indubbiamente lo spettacolo, ci vuole indubbiamente il nuovo che avanza, come è stato fatto su certi circuiti. A mio modesto parere, non perché voglio difendere Imola, ci vuole anche un retro, quindi ricordare che senza un passato non ci sarebbe un presente e un futuro.
Grazie e buon lavoro a Giancarlo Minardi.
Grazie a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
E adesso, dopo Giancarlo Minardi, ascoltiamo l'ex pilota ticinese e nostro opinionista Andrea Chiesa su quanto successo in pista dopo 4 Gran Premi.
Ma possiamo fare già un piccolo bilancio, innanzitutto tecnico, visto che quest'anno sarà distinto da un regolamento tecnico completamente stravolto rispetto allo scorso anno, perciò abbiamo già visto più o meno chi ha centrato il progetto meglio rispetto ad altri. Abbiamo visto tutti che sia Ferrari che Red Bull hanno un piccolo vantaggio adesso, e abbiamo visto tutti che Mercedes invece ha toppato brutalmente il progetto.
Nervosismo in casa Mercedes?
A mille, direi, sicuramente. Tanta tensione. L'unico che, diciamo, sta lavorando bene per la squadra adesso è Russell. Abbiamo visto, ha portato a casa comunque un quinto posto con una macchina che certamente non era il top, e perciò è ovvio che dopo tanti successi c'è un po' di maretta all'interno della squadra, e probabilmente vedremo magari anche un po' una riorganizzazione all'interno o qualche cosa del genere. Comunque per loro sarà un anno veramente difficile.
La ripresa Red Bull dopo un inizio stentato?
Ma penso che faccia parte del normale messa a punto delle prime gare. Probabilmente era un campanello d'allarme che ha preoccupato molta gente, però credo che abbiano, almeno loro hanno dichiarato che hanno trovato cos'era il problema tecnico e è stato risolto, perciò avremo la conferma poi nei prossimi Gran Premi se l'hanno veramente risolto.
Percorso inverso invece per la Ferrari, che comunque è alla testa della classifica piloti.
Ferrari direi che veramente quest'anno ha iniziato con un pacchetto veramente interessante, soprattutto dal punto di vista motoristico, che abbiamo visto che ha colmato il gap che aveva con i migliori dello scorso anno, e hanno una buona affidabilità. E questo perché per vincere i campionati, per vincere le gare, devi arrivare prima di tutto a vedere le bandiere scacche, perciò la macchina deve essere affidabile. Poi dopo, chiaro, ci vuole anche la velocità, però innanzitutto devi arrivare alla fine dei Gran Premi.
Chiusura con l'Alfa Romeo Sauber, insomma, bene Bottas.
Sì, è una bellissima sorpresa, direi, la nostra squadra di casa, e stanno facendo veramente bene. E Bottas, anche lui, penso che sia stato il primo a essere così tanto stupito. In effetti, le sue prime dichiarazioni quando ha provato la macchina, si era veramente dichiarato piacevolmente sorpreso da questa monoposto, e direi che lo stanno raccogliendo bene, chiaro nel limite delle loro possibilità economiche, però direi che stanno andando molto bene.
Buonasera a un altro pilota di casa nostra, Philippe Peter. Ciao Philippe.
Ciao, buonasera Max, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Philippe, hai lavorato e gareggiato in carriera con Toto Wolff, possiamo dire anche che sei amico per la privacy, ma lo diciamo. Ora Toto Wolff, team principale della Mercedes, che ieri ha dichiarato, sentiamo cosa ha dichiarato Patrick.
È chiaro che bisogna dare ai piloti una vettura in grado di essere veloce. Abbiamo visto cosa Russell è in grado di fare con aria pulita, ma non è ancora sufficiente. Lui è stato bravissimo a mantenere la quarta posizione. A Lewis Hamilton invece non abbiamo dato un veicolo efficiente, non abbiamo una vettura degna di un campione del mondo come Lewis, quindi bisogna pensare a Miami per capire come risolvere i nostri problemi.
Philippe, tu che lo conosci bene, sono dichiarazioni pesanti. Dove vuole andare a parare o qual è il suo scopo?
Ma sai, si è visto che c'è stato comunque tanto nervosismo durante il weekend di gara, c'è stato anche un attimo, da quello che dicono, un battibecco con Hamilton, però alla fine la dichiarazione è questa, e Toto Wolff si è anche scusato via radio con Hamilton, dicendo che gli dispiace un po' la macchina che stanno mettendo a disposizione. È chiaro che la Mercedes non è dove pensava di essere, dopo ancora i test di Barcellona erano lì davanti. Credo che su alcune piste la vedremo più davanti, soprattutto su piste dove l'asfalto è più liscio. Vedremo anche lì una Mercedes che può recuperare, e poi non dimentichiamo che comunque la Mercedes è la Mercedes, il potenziale per potersi inventare qualcosa lo avrà sicuramente.
E la Red Bull, Philipp Peter, tu che la realtà austriaca la conosci bene?
Ma loro hanno veramente azzeccato la macchina, hanno un pilota che va fortissimo e comunque anche Perez fa il suo lavoro, è un bravo compagno di squadra, si vede anche che c'è dell'armonia tra i due e penso che i ruoli siano ben definiti. Se andiamo a vedere la Mercedes, abbiamo visto che comunque un Russell al momento è sempre lì un attimo davanti ad Hamilton, e questo chiaramente è la dimostrazione che c'è un pilota tra i due che è ancora più fame, che ha voglia di mettersi in risalto, che ha voglia di battere il suo compagno di squadra. Hamilton, ricordiamocelo, è dal 2007 che in Formula 1, stiamo parlando di tanti anni, nel 2008 ha vinto il suo primo mondiale. È chiaro che un personaggio che insieme a Schumacher è quello più ricco di titoli, di gare, di pole position fatte e vinte, è una persona che chiaramente non sempre riesce a motivarsi, dare il 110%, perché è quello che ci vuole al giorno d'oggi per essere lì davanti, con una macchina meno competitiva, chiaramente magari gli manca anche quel pelino in più di motivazione. Però sono convinto che la Mercedes in qualche gara la vedremo ancora lì davanti e potrebbe essere sicuramente ancora a favore dello spettacolo della Formula 1, che comunque ci sta regalando belle emozioni con un regolamento nuovo, l'abbiamo già detto in varie occasioni, permette alle macchine di stare un po' più vicine e questo è tutto a vantaggio dello spettacolo.
Filippo, prima di chiudere, ancora una battuta, insomma, ha fatto un gran lavoro Giancarlo Minardi, nostro ospite principale questa sera, non solo col circuito di Imola, è ancora molto sul pezzo,
Assolutamente, ho seguito tutta l'intervista, mi è piaciuto molto, ho avuto il piacere nella mia carriera di conoscere Giancarlo, lo stimo molto, mi fa piacere, mi complimento con lui per quello che ha tenuto e sono pienamente d'accordo. Imola è ancora di quelle piste, diciamo, con retro, quelle che piacciono ai piloti, con sali scendi, con curve cieche, cose che non si vedono tutti i giorni, e dove se sbagli anche poco poco il muro è vicino, e questo chiaramente anche per i piloti è una sfida in più, e come detto sono contento per Giancarlo è bello anche che ci sia di nuovo un circuito come quello di Imola nel calendario.
Grazie a Philipp Peter che ha partecipato a Tempi Supplementari. A presto Filippo, grazie.
Grazie a voi, buonasera a tutti, arrivederci.
Siamo in collegamento adesso con un altro ospite. Buonasera da Alex Fontana, altro pilota di casa nostra.
Buonasera a tutti.
Alex, anche tu giri per il mondo, abbiamo sentito prima Giancarlo Minardi non solo sul campionato ma anche sull'evoluzione dei circuiti che vanno sempre di più nella direzione del rispetto dell'ambiente.
Sì, sicuramente ha detto bene signor Minardi per quanto concerne i circuiti vecchio stile, anche perché io stesso sono un po' un amante di queste piste old school, probabilmente un po' come anche Andrea e Philip, ovvero queste piste che ti danno emozioni, che certo hanno una storia, che quindi quando arrivi già in autodromo ti senti un po' emozionato perché sai che tanti piloti ci sono passati, tanti avvenimenti sono accaduti, e in più hanno questi cordoli molto alti da saltare via o non saltare via come abbiamo visto fare Leclerc verso la fine del Gran Premio, curve cieche con tanti sali scendi, di solito disegnati in punti che poi non sono diventati più molto strategici a livello architettonico, come Imola che è in mezzo alla città, ma quando è stato fatto non era sicuramente in mezzo alla città, ma la città si è un po' costruita attorno. Ora siamo abituati a piste molto piatte, piste studiate forse anche troppo e normalmente posizionate strategicamente un po' in giro per il mondo, salvo per i cittadini, anche molto distante dai centri abitati, no? E quindi che le rendono un po' più anonime da quel punto di vista.
Alex, abbiamo parlato già di Mercedes e Red Bull, abbiamo un minuto per il tuo pensiero sulla Ferrari, attualmente davanti nella classifica piloti e anche a quella costruttori.
Ma sicuramente fa piacere vedere in generale la Ferrari sollevarsi, sia che io non sono tifoso di nessuno, però vederla davanti fa piacere, perché sappiamo quanto abbiano faticato nelle stagioni precedenti e comunque quanti tifosi ci siano nell'automobilismo che seguono proprio la rossa, e quindi vederla lì davanti fa piacere. Mi dispiace per la Mercedes, non tanto per la Mercedes in sé, ma per il fatto che potevamo avere tre costruttori di nuovo a contendersi la vittoria, quindi sei piloti potenziali, e invece la Mercedes in questo momento ha qualche difficoltà in più e ci ritroviamo nuovamente con due team in lotta, anziché essere Red Bull e Mercedes, sono Red Bull e Ferrari almeno per ora. Però bisogna dargli atto, sicuramente la motorizzazione Ferrari va molto bene, l'abbiamo visto con gli altri team satelliti che hanno fatto un passo notevole, ma comunque la macchina si comporta bene, come ha detto bene Andrea, anche bisogna finire le gare innanzitutto se si vuole vincere un campionato, e loro lo stanno facendo bene. Leclerc ha forse esagerato come anche sua missione, però si preannuncia un campionato molto molto interessante, e bisognerà vedere se la Ferrari a livello strategico riuscirà a mantenere il ritmo della Red Bull, che sappiamo essere una vecchia volpe in questo senso.
Alex, un'ultima battuta, abbiamo ancora pochissimo tempo, però Andrea Chiesa ha già menzionato l'ottimo rendimento dell'Alfa Romeo Sauber. Alex, solo merito dell'arrivo di Bottas?
No, sicuramente no, perché il pilota può essere un genio, come abbiamo visto anche con Hamilton, ma se la macchina non va, non va. Quindi Russell, nel caso di Hamilton, si è qualificato meglio, è partito meglio, la sua gara ha cambiato subito forma, ma abbiamo visto che Hamilton comunque guidava bene, era più veloce di Gasly e comunque non riusciva a passarlo, perché Gasly a sua volta aveva davanti Albon. Quindi le gare possono prendere una sfaccettatura completamente diversa in dipendenza di quello che succede nelle prime curve, se rimani invischiato in un trenino dalla quale non vieni fuori. E di conseguenza direi che Bottas sta facendo molto bene, ma sicuramente l'Alfa Sauber è una macchina decisamente più competitiva di prima.
Benissimo, grazie ad Alex Fontana per aver partecipato a Tempi Supplementari. Alex, poi ti ritroveremo durante questa entusiasmante stagione di Formula 1. Grazie Alex.
Grazie, a presto.
Rete 1. Tempi Supplementari.
Seconda parte di Tempi Supplementari dedicata ai maggiori campionati europei di calcio. Facciamo il punto della situazione tra campionati già vinti e battaglie ancora in corso con il collega di Sky, Paolo Condò.
Partiamo ovviamente dalla Serie A. Con le vittorie delle milanesi sulle romane e la contemporanea sconfitta del Napoli, si può parlare adesso di una sfida a due per lo scudetto?
Sì, si deve parlare. Non c'è dubbio che siano rimaste soltanto in due a contenderselo. In realtà Napoli aveva già perso la grande occasione con le due partite in casa nelle quali aveva fatto un punto, quelle contro Fiorentina e Roma. Diciamo che ieri probabilmente la squadra già non ci credeva più granché, quando ha pensato che la partita fosse risolta non è rimasta con la testa dentro, e l'Empoli è stato bravo ad approfittarne. Per cui Inter e Milan non si discute più.
Paolo, a proposito del Napoli, c'era già stata una avvisaglia nella mattinata di ieri sui quotidiani che parlavano appunto di qualche attrito tra il presidente ed allenatore, una scena già vista.
È qualche giorno in realtà che si era diffusa la voce, poi non tutti l'hanno scritta immediatamente, ma c'era diffusa la voce che ci fosse del nervosismo, o meglio che l'idillio fosse finito. È una storia, sì, come dici tu, che si è già vista molte volte con gli allenatori di Laurentiis: grande entusiasmo iniziale, ma poi col passare del tempo due caratteri forti come sono quelli di De Laurentiis e Spalletti finiscono per collidere. E secondo me sarebbe una grande sciocchezza in generale interrompere il rapporto con questo allenatore, che fino a 3 settimane fa era concretamente dentro la lotta per lo scudetto. Poi certo è stato deludente il modo in cui non è arrivato, però secondo me è più colpa della mancanza in rosa ormai acclarata di un paio di quei giocatori che prendono la squadra e la portano oltre le difficoltà, quando le difficoltà si verificano, più che dell'allenatore.
A tuo avviso l'Inter era scontato che fosse lì, comunque ha perso Antonio Conte, Lukaku, Hakimi, Eriksen e poi ha un nuovo allenatore come Inzaghi che è alla prima avventura con una big, era scontato che facesse così bene?
No, scontato no, scontato assolutamente no, dobbiamo dare i meriti. Allora io darei molti meriti alla dirigenza italiana, diciamo da Marotta in giù, perché hanno parato molto bene quello che è successo la scorsa estate. Sai, una squadra che vince lo scudetto e generalmente si rinforza per fare al meglio la Champions League, invece a loro è successo di perdere un allenatore icona come Conte e due giocatori fondamentali come Lukaku e Hakimi. Quella non è una cosa normale, ripeto. Poi ovviamente sappiamo che la proprietà cinese ha avuto in patria i suoi problemi e quindi non aveva delle alternative. Inzaghi, che viene più o meno da una scuola tattica simile a quella di Conte, non ha avuto grandi problemi, ha mantenuto la difesa a tre e poi ha cambiato l'attacco sostanzialmente, il modo di attaccare.
Passiamo al Milan. Come lo vedi, il collettivo è il vero punto di forza, anche se l'Inter tecnicamente sulla carta giocatore per giocatore sembra più forte.
Ma il Milan ha vinto in casa di tutte le avversarie, tranne la Juventus, dove ha pareggiato a Torino, e vabbè, la Fiorentina che poi adesso è dentro al giro delle coppe, ma inizialmente non lo era. Quindi prendendo il campionato tra le sette squadre che hanno disputato le coppe europee quest'anno, il Milan è stato di gran lunga la migliore. Poi ci sono stati dei momenti anche recenti, quei pareggi contro l'Udinese, contro il Bologna. Se il Milan dovesse perdere il campionato sono quelli i risultati che dovrà maledire. Però il Milan ha fatto un campionato almeno pari rispetto a quello dell'Inter.
Paolo, invece, quanto è importante in chiave futura il quarto posto per la Juventus?
Beh, naturalmente un club di quel livello non può perdere la qualificazione alla Champions League per una questione meramente economica. Non esiste per la Juve, sarebbe un fallimento clamoroso non arrivare tra le prime quattro. Occhio che però già questa sera contro il Sassuolo leggo di una formazione che è largamente incompleta. Hanno un bisogno assoluto di arrivare al quarto posto. Hanno anche anticipato il grande investimento con Vlahovic per non farselo sfuggire, e la Juventus in questo momento è veramente sul filo del rasoio.
Un'ultima considerazione in breve per chiudere l'Italia e poi faremo battute anche sugli altri tornei europei. Non è sembrata un po' deficitaria la gestione del campionato per quanto riguarda i recuperi da parte di insomma Lega, Federazione? Si poteva fare sicuramente meglio, anche se il calendario ovvio era abbastanza intenso.
Sì, questa è una cosa che io ho sostenuto fin dall'inizio, tra l'altro stimolando grandi polemiche da parte dei tifosi. Io la questione delle partite da recuperare l'avrei risolta molto prima. Naturalmente ci sono stati non è stato fatto nulla di illegale. Se tu puoi presentare una serie di ricorsi per allungare il brodo, il club hanno fatto questa cosa e ripeto, non era illegale, lo potevano fare. Io trovo che la federazione dovrebbe accorciare questi tempi di ricorsi, cioè mantenerli, evidentemente ci vogliono i vari gradi di giudizio, ma accorciare questi tempi in modo da poter recuperare, perché per tutto il girone di ritorno l'assenza di questi risultati ha pesato.
Andiamo in Inghilterra adesso, Paolo, qui la corsa al titolo è decisamente a due tra Manchester City e Liverpool. Chi ha più benzina a tuo avviso?
Trovo che dopo il pareggio nello scontro diretto mi sembrano entrambe due squadre che capaci di fare l'unplan, e quindi se questo succederà il Manchester City manterrà il suo piccolo punto di vantaggio e vincerà nuovamente il titolo, che se non sbaglio sarebbe il quarto in cinque stagioni, a testimonianza veramente del dominio di Guardiola sul lungo periodo sulla Premier. Però ti anticipo la domanda sulla Champions League dicendoti che invece lì vedo rovesciata la situazione. Sulla partita singola, come si è visto anche nel semifinale di FA Cup, il Liverpool mi sembra più contundente. Continuiamo sempre di più a rispettare il Villarreal, ma mi sembrano un po' sbilanciate le forze delle rivali, cioè, mentre il Real Madrid sarà un ostacolo molto duro per il Manchester City, e quindi quella è una semifinale a tutto tondo, l'altra mi pare un po' zoppa. Vediamo se il Villarreal, dopo aver fatto fuori a sorpresa, cioè con grandissime prestazioni, prima la Juventus e poi il Bayern, riuscirà a fare anche contro il Liverpool. Vado in pellegrinaggio a Villarreal a fargli complimenti, giuro.
Dietro invece, Paolo, c'è stata un po' la rinascita di Arsenal e Tottenham. I Gunners soprattutto stanno raccogliendo i frutti di un lavoro fatto con i giovani, ma mi sento di sottolineare anche il lavoro fatto dai due allenatori, Arteta, inizialmente bistrattato e adesso invece piuttosto elogiato, e poi la cura Conte, che sta facendo bene al Tottenham.
Ma guarda, sì, naturalmente sì, sono le due squadre che si stanno battendo per il quarto posto, insomma, anche per una simpatia, una vecchia simpatia nei confronti di Antonio Conte. Io spero che ci arrivi il Tottenham.
Lo United invece sembra una bomba a orologeria, Ronaldo compreso. Qual è il vero problema?
No, beh, il vero problema l'ho raccontato Gary Neville l'anno scorso, ancora, cioè dicendo che da quando è andato via Ferguson, la guida tecnica del Manchester United è stata cambiata così tante volte, andando a prendere sempre allenatori molto diversi fra loro, che adesso la rosa sembra i resti di un banchetto del quale non si capisce quale sia stato il menù, perché ci sono resti di carne, lische di pesce, dolci, sushi, e non capisci la coerenza del menù, che è stato servito. Ten Hag è un allenatore molto bravo ed è giovane. Secondo me il Manchester United dovrebbe fare una cosa tipo ingaggiare lui e vietarsi nella maniera più totale di cambiare allenatore per 3 anni, perché qui c'è da rifare un discorso tecnico coerente che possa avere una profondità. Si sa già che Pogba non rinnoverà, se è andato da qualche altra parte, si sa che Cavani considera chiusa la sua esperienza. Per quanto riguarda Cristiano, da una parte io non me lo vedo non giocare la Champions League. È chiaro che, non essendo più infinito il tempo da giocatore che ha davanti a sé, credo che lui voglia giocare ogni stagione della Champions League, però dall'altra parte non vedo chi possa garantirgli un ingaggio come quello che gli passa il Manchester United. Bisogna vedere io non credo che riuscirà a fare tutte e due le cose, cioè mantenere quello stipendio e giocare la Champions League.
Torneremo tra pochissimo con Paolo Condò per parlare di Liga e anche del campionato francese, ma prima l'ultimo successo di Darin. Table.
Stay away. I can't stay away.
in studio con Paolo Condò, parliamo del campionato spagnolo, della Liga. Non è ancora matematicamente chiuso, ma ufficiosamente il Real è campione malgrado la rimonta del Barcellona che si è un po' fermato, Paolo.
Sì, il Real Madrid sta per consegnare ad Ancelotti, o forse Ancelotti sta per consegnare al Real Madrid il titolo, e con questo un record che secondo me per molti anni non verrà battuto, non potrà essere, non verrà pareggiato, di un allenatore in grado di vincere i 5 campionati più importanti d'Europa. È una cosa straordinaria quella che ha ormai completato Carlo Ancelotti. Mi incuriosirà molto il duello dell'anno prossimo, perché il Barcellona, dopo l'horror del suo girone d'andata, con Xavi ha ritrovato la sua identità.
A proposito di Barcellona e Xavi, leggevo in Spagna c'è un po' questa paura che Xavi stia tentando di replicare il Barcellona in cui giocava lui, con Iniesta, Messi, però con un materiale che sostanzialmente non è quello. C'è un po' questo pericolo?
Beh, insomma, l'identità di calcio di Xavi è quella, e quindi qualche cosa di simile rivedremo. Dopodiché Xavi è sempre stata una persona molto intelligente, prima ancora che un giocatore, quindi se alcune cose non possono essere ripetute non le ripeterà, però io ti dico che Pedri per me è uno che può arrivare, non avrei mai pensato di dirlo, ma può arrivare ai livelli di Iniesta. Se Pedri arriva ai livelli di Iniesta, che era il vero giocatore raro di quel Barcellona, a parte naturalmente Messi, ecco, allora secondo me Xavi fa bene a lavorare su quel filone.
Barcellona, che deve fare i conti con un passivo di oltre un miliardo, sta facendo comunque un mercato come se nulla fosse, anche se il presidente qualche tempo fa ha detto: se fossimo una normale azienda eravamo già coi libri in tribunale.
Sì, questa è una cosa abbastanza incomprensibile, devo dire, del fatto che faccia mercato malgrado questo buco. E secondo me fa pensare al fatto che la questione, voi sapete che in Barcellona, come il Real Madrid, per una questione di aderenza alla Superlega, si era tenuto fuori dall'accordo con i fondi che Tebas, il presidente della Lega spagnola, aveva sottoscritto, accordo molto ricco. Ogni tanto si leggono delle indiscrezioni sul fatto che loro si stiano riavvicinando, che la porta si stia riavvicinando a Tebas. Questo spiegherebbe molte cose.
Andiamo in Francia, Paolo. La vittoria del Paris Saint-Germain è quasi una formalità in una stagione in cui però il PSG può ritenersi deluso, visto come è andata in Europa.
Sì, in realtà non è una formalità, perché l'anno scorso aveva perso, aveva vinto il Lille, e quindi non hanno la continuità assoluta del Bayern, per citare invece una squadra che ha vinto il suo 10° campionato consecutivo. Non c'è dubbio che sia deludente la stagione nel suo complesso, non perché non abbiano vinto la Champions League, ma perché siano usciti negli ottavi di finale e non siano stati capaci A, di vincere il girone dove c'era il Manchester City, ok, e B, di superare il Real Madrid negli ottavi di finale. Diciamo che il Paris Saint-Germain per tutta la stagione è stato una raccolta di figurine più che una squadra di grandi campioni. Credo che qualche cosa cambierà per ritentare l'assalto l'anno prossimo.
Sì, come hai detto giustamente, la politica degli acquisti di figurine, anche perché abbiamo visto attriti in più di un settore, dal centrocampo al portiere. E allora come le altre possono colmare il divario, tenendo conto che le altre formazioni come Lille, Marsiglia, Nizza e Lione vendono i migliori ogni estate?
Non possono sul lungo periodo, a meno di trovare un'altra proprietà particolarmente ricca come quella del Qatar. Possono però continuare nei loro progetti coerenti, che hanno già portato negli anni del Qatar, ecco, a vincere il titolo una volta il Lille, una volta il Monaco e una volta il Montpellier. Quindi sono stati approfittando dei languori, dei problemi che il Paris Saint-Germain ogni tanto manifesta. Pensiamo soltanto al Monaco, per esempio, che all'epoca vinse un titolo rivelando al mondo una serie di giocatori come Mbappé, come Lemar, come Bernardo Silva, come Bakayoko. È chiaro che tu devi andare a lavorare in quella direzione, perché non puoi reggere il discorso economico del PSG.
Per chiudere, Paolo Condò, un'ultima considerazione. C'è stata la decisione dei giorni scorsi per quanto riguarda, diciamo, il tribunale amministrativo, che ha dato ragione all'UEFA per quanto concerne la Superlega, e quindi cosa succederà?
Bisogna naturalmente aspettare il pronunciamento dell'Unione Europea per capire se questa cosa potrà avere una corsa oppure è destinata a chiudersi. Io, al di là delle parole che continuano a essere molto sgradevoli, le parole che corrono fra le varie parti in commedia, in questo devo dire che Ceferin, del quale ho perfettamente capito come all'inizio si sia sentito offeso, però poi questa è politica, e in politica prima o poi deve arrivare il momento della diplomazia. Detto che un calo dei toni sarebbe comunque utile, a me sembra che nei fatti, con quella proposta di cambiamento della Champions League, nella quale sarebbero previste due wild card, ecco, quella è qualche partita in più per ciascuna delle partecipanti, quello sia già un ramoscello d'olivo portato all'attenzione delle grandi squadre che volevano giocare la Superlega. Secondo me più di così non sarà possibile.
Grazie a Paolo Condò, collega di Sky. Ci manca la Bundesliga e ne parliamo con un altro collega, firma della Gazzetta dello Sport, Pierfrancesco Archetti, esperto proprio del campionato tedesco.
Allora, Pierfrancesco, decimo titolo del Bayern, record. Cosa fare per destabilizzare la squadra di Nagelsmann?
In Germania l'impresa per il Bayern è non vincere lo scudetto, il titolo, insomma, il Meisterschale, come lo chiamano loro, perché 10 di fila sono tanti, ma anche nel futuro non si vede come possa interrompersi questo dominio. La squadra più ricca, la squadra con la rosa più profonda, è la squadra che ha le migliori strade per arrivare ai giocatori, e tutti i giocatori tedeschi vogliono andare al Bayern, e quindi ogni anno si rinnova prendendo giocatori dalle altre squadre, facendo anche un beneficio alle altre squadre che riempiono le casse. Però sinceramente vedere la fine del dominio Bayern è un po' difficile.
E dietro c'è il Dortmund, è l'unica squadra che più o meno è riuscita a rimanere agganciata, salvo poi perdere nell'ultima partita e consegnare il titolo al Bayern. Ma alla fine gli scalini tra il Bayern e tutte le altre, Dortmund in primis, sono ancora troppi, gli scalini di differenza.
Sì, il Dortmund ha perso 8 scontri diretti consecutivi contro il Bayern, quindi già questo dice la storia del campionato. Quando si avvicinano queste squadre, quando si avvicinano al Bayern, ci sono dei periodi durante la stagione che sembrano un po' avvicinarsi, ma poi hanno paura, non hanno la personalità, non hanno il carattere, sbagliano delle partite facili, mentre potrebbero mettere un po' più di paura al Bayern. Ecco, non sono sicuramente... non uno, un paio di gradini sotto, e sarà difficile. Magari il Lipsia, con Tedesco, con dei giocatori adatti al suo gioco, può fare qualcosa l'anno prossimo, però il Bayern, se perde lo scudetto, è perché litigano o decidono di perderlo, cioè decidono tra virgolette, o succede qualcosa, insomma, di imprevisto.
E con Haaland in odore di partenza dal Dortmund, l'unica probabile contendente, oppure dicevi anche tu, il Lipsia per l'anno prossimo, sembra indebolirsi ancora. E questo processo di cui parlavi tu, tutti i giocatori vogliono finire per indossare la maglia del Bayern, e dunque è difficile anche per gli altri cercare di costruire un futuro con cui contrastare, insomma, la squadra di Monaco.
Sì, è molto difficile. Cioè, se vediamo quest'anno chi è arrivato a Monaco, è arrivato l'allenatore dell'Lipsia, Julian Nagelsmann, è arrivato il centrale difensivo che l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, quest'anno no, che è Dayot Upamecano, è arrivato il capitano dell'Lipsia, Marcel Sabitzer. Cioè, è ormai una cosa assodata che loro vanno a prendere i migliori, perché hanno stipendi migliori, hanno l'ambizione, possono alimentare l'ambizione dei giocatori che qualcosa vogliono vincere, non possono tutta la vita arrivare secondi, e quindi vogliono tutti andare lì. Il Lipsia, con la sua politica, che non è quella di prendere Messi o Ronaldo o dei campioni così, ma di costruire dei ragazzi e delle strutture per emergere, può avvicinarsi al Bayern, ecco, avvicinarsi.
E poi c'è magari qualche altro progetto interessante che si sta avvicinando magari alle realtà più importanti, più grandi? Penso magari al Freiburg o l'Union Berlino di Urs Fischer, che qui in Svizzera chiaramente conosciamo bene, essendo elvetico.
Sì, quelle sono belle storie romantiche. Friburgo che è in finale di Coppa di Germania, l'Union che l'ha sfiorata la finale, però rimangono belle storie romantiche, insomma, che vanno bene per una partita, non per un campionato. Cioè, io mi auguro per l'interesse della Bundesliga, soprattutto a livello internazionale, perché in Germania poi il tifoso va sempre allo stadio, va sempre a vedere la sua squadra, e non sono calate le presenze, non c'è la noia della vittoria del Bayern, però a livello internazionale la Bundesliga viene vista come il campionato che si sa già chi vince dall'inizio, insomma, e quindi perde un po' di valore.
Altra conoscenza nostra è Gerardo Seoane, che dopo aver vinto numerosi titoli con lo Young Boys è passato al Bayer Leverkusen. Come lo vedi lui? Non è l'ultima tappa probabilmente Leverkusen per lui, potrebbe ambire qualcosa di più?
No, come... Ma Leverkusen storicamente non è una squadra da ultima tappa, cioè ci ha finito la carriera Rudi Völler perché ormai aveva la sua età, ma tutti i giocatori e gli allenatori che passano da Leverkusen sono sempre giovani, sono sempre con idee e sono sempre appunto di passaggio, pensiamo a Kai Havertz, l'ultimo che si è andato via per 100 milioni, cioè ha fatto un'ottima stagione, il piazzamento in Champions è quello che il Leverkusen puntava e lo sta raggiungendo, insomma, non dovrebbero esserci problemi. È uscito con l'Atalanta in Coppa, però con infortuni pesanti e soprattutto se perdi Wirtz, che è il tuo miglior giocatore, tra una partita e l'altra, è chiaro che hai meno possibilità. Secondo me poteva fare anche quello che ha fatto Lipsia con l'Atalanta, cioè giocarsi alla pari fino in fondo. Insomma, direi una stagione, un bilancio molto positivo per l'allenatore.
Grazie a Pier Francesco Archetti, collega della Gazzetta dello Sport, esperto del campionato tedesco. E ora dedichiamo gli ultimi minuti di trasmissione alla finale del campionato di hockey, che vede lo Zurigo avanti 3-0 nella serie contro lo Zugo. Ritroviamo all'Allenstadion il collega Paolo Laurenti. Buonasera, ciao Paolo.
Buonasera, proprio mentre stanno intonando le note del Salmo svizzero che precedono insomma ogni gara di finale, grandissima cornice di pubblico, 11.000 spettatori per quella che potrebbe essere la gara del titolo per lo Zurigo e potrebbe anche essere quindi l'ultima partita degli zurighesi in questa pista, ovvero all'Allenstadion.
Paolo, sulle bellissime note dell'inno svizzero, c'era da aspettarsi uno Zurigo avanti 3-0 nella serie contro questo Zugo?
No, non credo. D'altra parte le partite sono state molto equilibrate, lo Zurigo ha vinto sempre con una rete di scarto, chiudendo le partite nel terzo tempo. Credo che sia una punizione un po' grande essere sul 3-0 per i campioni svizzeri in carica, però la qualità delle due formazioni non si discute, nemmeno appunto della formazione che si trova in vantaggio per 3-0. Lo Zugo a livello mentale però deve trovare la lucidità per mettere un po' i dubbi in casa alla formazione di Richard Grönborg.
Paolo, in particolare, qual è stata la chiave che ha consentito allo Zurigo di dominare coi risultati la serie?
Ma credo che lo Zurigo abbia beneficiato delle difficoltà che ha incontrato nella serie dei quarti di finale con il Bien. Lì lo Zurigo era un passo addirittura dall'eliminazione, quindi ha dovuto dare per forza il 100%, ricompattarsi come gruppo e poi quella brutta esperienza è servita nel proseguio dei playoff. Lo Zugo invece non ha quasi mai trovato difficoltà, non è mai stato con le spalle al muro o in una situazione complicata, visto che è passato i quarti di finale in sole 4 partite e anche le semifinali, mentre in finale si è trovato messo ad avere dei problemi con lo Zurigo e non è ancora riuscito a reagire. E stasera Dent Agnes tra l'altro ha cambiato tutte e quattro le linee, ha messo mano a tutte e quattro le linee per insomma trovare nuovi meccanismi all'interno della sua squadra.
Paolo, ultimissimo pronostico secco per te, ce la può fare lo Zugo a ribaltarla?
No, a ribaltarla a mio modo di vedere non credo, stasera potrebbe anche vincere, ma ribaltare tutta la serie di finale credo che sarà davvero difficile contro questo Zurigo.
Bene, grazie a Paolo Laurenti, si chiude qui questa edizione di Tempi Supplementari da Massimo Miccoli
e Patrick Locatelli, a settimana prossima.
Tempi Tempi supplementari.